gli incontri di Rete 1.
Ben trovati da Michela Daghini. Oggi incontriamo un volto noto che ha scritto pagine importanti della storia della televisione, che ha saputo rivoluzionare rompendo gli schemi tradizionali, dalla satira politica ai talk show di intrattenimento con ironia tagliente, un forte spirito provocatorio, la sua capacità di sorprendere, di divertire il pubblico, rimane una figura di spicco nel mondo dello spettacolo con una lunga serie di programmi e di format innovativi in tanti anni di carriera e 3 edizioni storiche di Sanremo. Sto parlando di Piero Chiambretti, autironico, sempre irriverente con la battuta pronta, nostro ospite oggi. Ammette di avere grande ammirazione per il mondo femminile, al quale ha appena dedicato il programma che si avvia alla conclusione prima della pausa estiva, e Donne sull'orlo di una crisi di nervi, che dà spazio soprattutto a loro, convinto che le donne non siano mai sufficientemente valorizzate. Il femminile, del resto, è un valore che Piero Chiambretti ammira da sempre e coltiva e alimenta anche la sua parte femminile, quella parte importante, creativa, sensibile, acuta e visionaria a cui tiene molto, acquisita crescendo strettamente legato alla mamma Felicita, scrittrice, poetessa e donna dai diversi talenti, di cui Piero sente forte la presenza in ogni istante, anche adesso che la mamma non è più fra noi. Ho raggiunto il nostro Pierino a Milano, negli studi dove sta lavorando, per questa chiacchierata aperta e sincera. Bentrovato Piero Chiambretti.
Grazie, grazie, è sempre un piacere vederti, sentirti alla radio, sentire la radio svizzera che mi ricorda la mia infanzia. Avevo un televisore nel salotto col centrino sopra e un vascello, e sopra il vascello c'era un baffo. Il baffo serviva per vedere il nazionale, cioè Rai 1, poi un pochino forse, no, non c'era ancora Rai 2, però prendevo la televisione svizzera, non so perché, prendevo la TSI. E quindi la guardavo ed ero convinto di essere l'unico al mondo di poter avere questo canale pirata che veniva da un posto lontano, però meraviglioso, la Svizzera di cioccolato. Invece poi ho scoperto che eravamo in 3 ad avere il segnale della televisione svizzera, è un bel ricordo.
Come stai adesso che sei ripartito nella grande mamma Rai?
Bah, sono contento di essere tornato a casa, nonostante abbia lasciato degli amici a Mediaset, dove sono stato 15 anni, quindi insomma non è proprio poco, e sono volati, frase storica, frase banale, ma che io ci tengo a dire, perché quando si lavora con passione non si lavora, ci si diverte, e anche se la pressione televisiva è sempre più alta e il tubicino nel quale passano i migliori è sempre più stretto, io nei 15 anni passati a Mediaset, in quel tubicino, in quel buco, in quel foro, sono riuscito a passare sempre. Poi dopo 15 anni è giusto provare nuove emozioni, e quindi ho chiesto a Pier Silvio di cambiare aria. Lui ha consentito con grande dispiacere, a differenza di quello che scrive Aldo Grasso sul Corriere della Sera, che mi dice che Pier Silvio ha capito tutto e mi ha mandato via. Poi la differenza tra me e Aldo Grasso, se proprio devo dirla, è che lui è pagato per vedermi, io invece no, per leggerlo, quindi c'è una differenza sostanziale. Comunque dicevo, sono tornato in una collocazione difficilissima che io chiamo Triangolo delle Bermuda, perché c'è un buco nero nel quale si infila chiunque e sparisce nel vortice degli ascolti, però se queste cose le sai non ti spaventano. Io poi non sono uno che ha paura, sono coraggioso, vado sempre contromano, a parte in autostrada, e quindi anche se il programma ha fatto fatica a partire, con degli ascolti sicuramente non decorosi per il progetto e per il programma di per sé, sono convinto, e già credo di aver avuto ragione, che con il tempo il programma si assesta e crea un appuntamento che su Rai 3 al martedì manca da molti anni.
Ecco, il secondo programma, se non sbaglio, che dedichi alle donne, c'è una grande fascinazione, rispetto
Guarda, io
per
sulla
il
schiena,
mondo femminile.
Sulla schiena, adesso tu forse non l'hai mai vista la mia schiena, ma è piena di cicatrici che le donne mi hanno procurato. E proprio perché me le hanno procurate, devo capire perché. Le donne, secondo me, sono una forza della natura. Nasciamo dalle donne, voglio essere retorico e banale, ma è giusto per farsi capire. Una volta si diceva che le donne erano le colonne dell'università. Io penso che oggi siano le colonne del mondo, perché nei posti, diciamo, di potere o di eccellenza, per essere più precisi, del mondo, ci sono solo donne. Ci sono donne a capo di grandi aziende, di partiti politici, nella musica, nella moda, nell'intelligenza artificiale. Trovi solo donne.
Non abbastanza, naturalmente.
Non abbastanza, perché chiaramente cambiare il corso della storia non è facile, ma l'elenco infinito, ma veramente infinito, di donne di potere, di donne influenti, di donne di grandi qualità nel mondo oggi è veramente enorme. Mi piace il coraggio, l'intraprendenza, il cinismo, la cattiveria e anche la ceretta, che adesso si fanno ovunque.
E del femminile, pensato come quella dimensione che appartiene a tutto e che è un lato molto bello anche dell'uomo, diciamo così,
sì,
dell'essere umano.
Io sono attratto dal femminile, anche perché in parte sono femminile anch'io, pur non essendo né fluido né gay, sono assolutamente eterosessuale, ma con una grande sensibilità femminile dettata dalla mia vita precedente con mia madre, senza padre, che mi ha dato un tocco di quella sensibilità, di quell'attenzione per i dettagli che è tipica delle donne. E quindi sin da bambino ho sempre avuto attenzione per le donne, perché rispettavo mia madre, quindi di conseguenza ho rispettato tutte le donne che ho frequentato poi da grande. Ed essendo l'ultimo dei romantici, l'innamoramento ovviamente nasce attraverso l'osservazione di una donna che ti guarda, di una donna che ti capisce o pensi che ti capisca, dell'attrarre la sua attenzione, e tutto questo è fascino. E il fascino ce lo insegnano le donne, poi piano piano l'uomo della pietra ha cominciato a mettersi il profumo, a lavarsi, a vestirsi, e oggi alcuni possono competere.
Tra l'altro Piero Chiambretti ha sempre avuto un particolare ascendente sulle donne, lo posso dire perché ti conosco da molti anni, le donne hanno sempre fatto parte del tuo mondo, compresa Margherita, adesso tua figlia,
sì,
che quindi
sì,
prosegue nel circondarti del femminile.
Sì, è vero, tutto vero, però ecco, diciamo che io facevo ridere le donne, poi puntualmente sceglievano altri. Poi ovviamente crescendo aumenta l'autostima, diventi anche noto, e la simpatia spesso fa la differenza negli incontri con il gentil sesso, come si diceva un tempo, e quindi si vincono delle battaglie contro dei fusti, degli uomini alfa, degli atleti con muscoli esplosivi. Effettivamente ho avuto discreta fortuna con le donne, e ho sempre detto, e lo ribadisco qui agli svizzeri, io se fossi una donna, con me però non ci andrei.
Posso dirti che, conoscendoti, anch'io ti sconsiglierei, perché sei un Gemelli classico, Gemelli di quelli inaffidabili, doppi,
sì,
che cambiano continuamente,
sì,
inquieti.
Sì, sì, tra l'altro sono Gemelli ascendente Pesci, quindi siamo in quattro. E allora con quattro personalità diverse è difficile poter avere un'idea sola. Quindi siamo tutti.
C'è sempre un
contrario.
Dibattito in corso.
È un dibattito interno, come quelle riunioni di condominio, quindi c'è molta battaglia tra
me. Ma come finisce di solito?
Vince sempre uno dei quattro, però gli altri tre sono molto arrabbiati, sempre un po' rancorosi, dubbiosi, riflessivi, però alla fine uno deve vincere. Non so mai se vince, se vinca quello più forte o quello più fortunato, o anche quello anche più timoroso, però diciamo che è battaglia. È una battaglia creativa, perché la mia vita è stata tutta, e ormai comincio a fare dei bilanci, è stata tutta giocata su un concetto unico, solo, che è l'idea. Trovare un'idea per mangiare quando non avevo una lira, trovare un'idea a scuola per colpire la ragazza al primo banco, un'idea per una piccola pubblicità locale, un'idea per un programma radiofonico, un'idea per vincere un concorso nazionale, un'idea per entrare sistematicamente nel mondo della televisione senza dipendere da nessuno.
Qual è stato secondo te il tuo X Factor? Ci vuole chiaramente il talento, ci vuole la fortuna. Tu hai scritto pagine importanti della storia della televisione, hai fatto programmi estremamente innovativi, Il Divano in Piazza, una persona, un'idea forte, tu che fermavi i passanti e dicevi che ti mancava l'ospite e quindi chiedevi loro di fingere di essere parenti di quel VIP per sostituire, diciamo, e portare a casa comunque il programma. È un'idea fortissima che non costa nulla.
È stata la prima che mi ha permesso di entrare in Rai.
Quanti anni avevi?
23, 24, non mi ricordo, comunque ero piuttosto giovane, ma pensavo già di essere vecchio per i tempi che avevo immaginato di uno sbarco, diciamo, su una televisione nazionale. Ci sono arrivato vincendo un concorso.
È il concorso che hai vinto in mutande con i boxer?
No, il primo, perché i concorsi sono fatti a tappe. La prima tappa era a Torino, al centro di produzione della Rai di Via Verdi, dove mi presentai in mutande perché non volevo essere preso. Non so per quale motivo, pensavo che i concorsi fossero tutti truccati. E quindi proprio Arturo Villone, detto Pistolone, un mio caro amico e collaboratore, mi convinse a partecipare a quel concorso. Con molta fatica accettai di andarci e al primo colloquio, che era già un provino, ci andai con dei boxer, perché ho detto tanto non mi prenderanno mai. Invece quei boxer evidentemente crearono in una giuria di professori, di intellettuali, di registi che all'epoca popolavano la televisione, quella vera, e fui messo nel gruppo dei pazzi. Ma io non ero pazzo per nulla, perché in realtà avevo un'idea molto precisa di costruire delle trasmissioni che nascevano dalla mia osservazione della TV, perché da bambino, stando spesso da solo, guardavo tutto il giorno la televisione. E vedendo la televisione ho cominciato ad assimilare dei concetti che poi ho cercato di ribaltare, perché il mio motto è stato: devo fare in televisione quello che non c'è in televisione. E visto che in televisione non c'era niente, perché era prima in bianco e nero, poi con dei colori, poi partivano al pomeriggio, poi la sera finiva prestissimo, poi finalmente è arrivata Rai 2, poi è arrivata Rai 3, poi sono arrivate le private, i network e tutto, all'inizio devo dire che sono stato fortunato, perché è bastato spostare di pochi centimetri il punto di vista che ero un genio. In realtà ero solo un osservatore, ma quando mi chiedono che cos'è il talento è una cosa innata, una benedizione di Dio che ti permette di fare cose molto difficili con grande semplicità. Cioè tu non sai che è una cosa difficile, perché a me viene facile trovare un'idea. A me viene facile, mentre invece esiste il brainstorming nella pubblicità, nei programmi, nelle riunioni di sceneggiatura di un film, dove si passano delle settimane tra piante finte, tè, brioche, aria condizionata, gente che va, gente che viene, segretari,
mille
briefing.
Persone.
E io invece me ne sto a casa e con un pezzo di carta e una penna schizzo delle cose. E quelle cose poi diventano un programma come questo, che il giorno che si spacchetta tutto, che per me significa vedere la scena, vedere le luci, vedere le musiche, sentire le musiche, vedere le grafiche, è come quando da bambino la mattina del 25 di dicembre mi alzavo per vedere sotto all'albero se i regali Babbo Natale li aveva portati. È una gioia talmente grande che non riesco ancora a descriverla oggi, che di quei Natali televisivi ne ho fatti per 35 anni. È un'emozione che non ha paragoni, non ha prezzo.
E quando entri nello studio che si comincia ti commuovi?
Mi emoziono e tutte le volte chiudo gli occhi e cerco di immaginare quando ci sarà il pubblico, come mi muoverò. Faccio come quei calciatori che prima di una partita scendono sul campo e toccano il terreno, con la mano sfiorano l'erba, perché vogliono entrare in contatto col mondo che poi sarà quello che decide il tuo futuro prossimo, perché poi il calciatore, come regista, come il conduttore o autore, come mi ritengo, artigiano del tubo catodico, nel momento che comincia il programma puoi anche avere 100 persone intorno, però chi rischia sei tu. E quindi è sempre una partita contro te stesso e di conseguenza poi contro tutto il resto. E visto che in Italia si perdona tutto tranne il successo, io purtroppo, mi spiace per molti che ascolteranno questa trasmissione e non piaccio, io sono di successo, ma non lo faccio per il successo, lo faccio per il mio piacere di esprimere il mio pensiero creativo. E quindi l'invidia è tanta e il malocchio, la paposcia, come direbbe il mio collaboratore Tiberio Fusco d'Avellino, è tanta, avavoscia. E quindi io giro anche ogni tanto col corno, che spero di non prendere sulla testa.
Sei anche superstizioso, vero?
Poco, poco. Cioè sono fatalista, che è una cosa diversa. Penso che tutto quello che mi succede, che ci succede, che vi succede, cari radioascoltatori, è scritto da qualcosa, da un regista, che potete chiamare Dio, Buddha, asino anche, non so, anche un animale, un pipistrello. E quindi non ci dobbiamo mai risentire se quella cosa non si è compiuta come avremmo voluto. Quando avrete un'età matura, come ormai purtroppo io, e vi girerete indietro, vi renderete conto di quante cose sono successe grazie a delle combinazioni fortunate. Il caso non viene mai per caso, non sono combinazioni fortunate, ma sono successe perché dovevano succedere.
Uno si sente più tranquillo.
Sì, perché tu sei un pupazzo nelle mani di un burattinaio. E se tu sei fortunato ad avere in questo teatrino che si chiama vita un ruolo, diciamo, di prim'ordine, devi solo dire thanks. Se invece purtroppo nasci sfortunato e per campare devi fare 1000 sacrifici e poi ancora non basta, la salute non ti viene incontro e la tua squadra del cuore va in Serie C, purtroppo è stato deciso così. Se poi si crede, io meno, nella reincarnazione, allora puoi sempre dire, beh, questa vita è andata male, ma nella prossima sarò un fungo porcino.
Dr. Fu dalla colonna sonora dei tuoi programmi e ringraziamo il collaboratore e amico Arturo Villone per questa musica. Siamo sempre in compagnia di Piero Chiambretti. Parliamo della creatività. Come si alimenta, come coltivi la tua creatività? Di cosa si nutre?
Ma la creatività ovviamente ogni artista se la costruisce a modo proprio e con le proprie esperienze, crescendo insieme alla tua creatività. Nel mio caso io applico la creatività a tutto quello che faccio. Cioè se io vado in un ristorante, vado nel ristorante per mangiare, ma vado anche per vedere, vado anche per ascoltare, vado anche per appuntare un colore, un menù, una frase, un vestito, un cliente, un padrone, una cassa.
Osservi tutto.
Sì, perché poi tutto quel tutto rimane dentro un bagaglio, in un disco rigido che si chiama cervello, e prima o poi qualcosa di quel ristorante torna. Se vado al cinema, io guardo il film, ma quel film io non lo guardo come uno spettatore, lo guardo come un ladro, come un rapace, con uno che anche solo in un dettaglio della scena numero 72, esterno notte, sotto la pioggia, vede nell'inquadratura un cartello che può tornarmi utilissimo per qualcosa che non so oggi cosa sarà, ma diventerà utilissimo nella creatività di domani. Quindi la creatività va, e non sono l'unico, perché Zavattini diceva: se volete fare film andate in tram, più o meno è quello.
L'idea comunque che ogni giorno si alimenta di tutto, della vita.
Ma certo, ma anche vedendo te adesso, che vivi in Svizzera, mi rimane dentro e sono sicuro che in un testo, in una battuta, in una fotografia, ritroveremo la Svizzera da qualche parte. E se prima ho detto che vedevo il canale vostro con un baffo, non escludo di chiedere a un grafico di farmi un televisore con un baffo, che non mi sarebbe venuto in mente se non facevo questa intervista. Capisci?
Mm-mm. Uno dei personaggi, sono tanti quelli che tu hai valorizzato, con alcuni hai stretto un sodalizio che si è consolidato negli anni. Uno di questi è Malgioglio, che era già famoso ma che tu hai valorizzato ulteriormente, che è stato in diversi tuoi programmi e che parla di te come una delle persone più importanti della sua vita. Credo tra le due più importanti della sua vita ti reputa un fratello, anzi una sorella. Come vivi questo tipo di affetti così, così forti, così profondi e così generosi?
Io li vivo bene, perché nel nostro mondo, il mondo dello spettacolo, che diciamo che ha molti lati oscuri, la riconoscenza è molto labile.
Anche perché tu ne hai valorizzati moltissimi.
Sì, molti non se lo ricordano, però devo dire che non è che mi interessi molto. Mi interessa invece essere ricordato da persone che io ho amato esattamente come quelli che non mi hanno riconosciuto, però quelli che mi riconoscono come un fratello, un amico, uno sponsor, un maestro, un bidello, quello che vuoi, ovviamente mi fanno più piacere. Ma il Giorgio, quando io l'ho incontrato, era in un momento difficile della sua carriera, perché era stato spremuto in un modo esagerato e stava perdendo l'identità e di cantante e di personaggio televisivo. E ricominciando praticamente con me, ricorderò sempre che quando entrò per la prima volta nell'ufficio che avevo a Mediaset, col mio telefonino filmai il suo ingresso, dicendo: fuori campo, ore 17:21 del 30 marzo 2016, credo, la tua vita da questo momento sta per ricambiare. E cambiò, perché che cosa feci? Innanzitutto gli cambiai per un po' di tempo il look, quindi lo vestì più da uomo per dargli di nuovo una partenza in qualche maniera. Il programma si chiamava Supermarket, che non andò neanche troppo bene per una collocazione sbagliata, ma anche per alcuni errori miei di organizzazione. In quel Supermarket Malgioglio era il direttore. Gli cambiai tutta la playlist, quindi gli feci cantare canzoni che lui non aveva mai cantato, tutte canzoni anni 40, 50, 60, dei grandi cantanti americani, musica che piace a me e che continuo a mettere anche oggi, e gli scrissi i testi di cosa dire in quell'operazione, che venne poi replicata in un programma successivo che andò molto bene, che si chiamava Grand Hotel, dove lui era il direttore del Grand Hotel, come era direttore del Supermarket. Dopo questo lavaggio, diciamo, di origini, lui è ripartito fortissimo con altri programmi con me, e poi la televisione in senso lato lo ha assolutamente richiamato e assorbito tra Canale 5 e Rai 1 e Amici, credo, con la De Filippi.
È proprio ripartito, è stata una ripartenza.
Sì, è stata una ripartenza. Io ogni tanto lo sento, gli ho detto: fa attenzione a non esagerare, perché la televisione ti spreme e poi ti butta. Però lui non sente ragione, dice che non fa nulla. Io lo vedo dappertutto.
Adesso capisco anche questa gratitudine, perché comunque gli hai proprio ricostruito un ruolo,
partenza,
un'immagine,
sì.
Una vita, sì. Un percorso,
sì.
Nuovo.
Sì, la stessa cosa, in modo molto diverso, l'ho fatta con Costantino della Gherardesca, la stessa cosa l'ho fatta con Drusilla, la stessa cosa l'ho fatta con Signorini e poi anche tanti altri personaggi minori che hanno trovato, però poi, dopo essere stato nella mia scuola come inista, degli spazi adeguati, insomma sufficientemente gradevoli, dentro altre televisioni. Mi ricordo Jonathan, che usciva dal Grande Fratello come una specie di strullo, e invece nel programma Chiambretti Night gli feci suonare il pianoforte, citazioni, storia del costume e che ovviamente hanno inspessito un'immagine che sembrava debole, invece Jonathan è forte. E poi altri, insomma, non ricordo neanche tutti quelli che hanno fatto qualcosa, perché poi ognuno prende la sua strada, chi ce la fa, chi non ce la fa, non ce la fa.
Tra l'altro sei stato uno dei primi a valorizzare il queer in tutti i modi, sei stato davvero uno dei primi.
Sì, io ho sdoganato tutto il mondo GLBTPPTTKSN e poi dopo troppi, e quindi ne ho messi un po' di meno perché era diventata la normalità, mentre invece prima non era normale poter avere personaggi diversi. Per me invece era assolutamente la consuetudine quella di utilizzare persone di valore, di talento, originali, eccentriche. E devo dire che nel mondo gay è più facile trovare figure molto molto più creative che in quello etero. Quindi io ho cominciato e non ho mai mollato, e neanche in questa produzione non mancano delle presenze di valore, come Costantino, che è un gay dichiarato, ha una qualità di espressione anche culturale di un livello molto alto, quindi non c'è nessun pregiudizio.
Qual è il programma che ti piacerebbe rifare? Ad esempio, sono stati tanti geniali, tanti divertenti,
sì,
tutti, ma
sì,
non so,
sì.
Penso al portalettere, tutti ti vorremmo rivedere, consegnare le lettere ai
certo,
grandi.
Però il portalettere ha due problemi. Uno, che non c'è più quella classe politica alla quale potevi veramente rendere la vita difficile. Oggi la vita difficile, i politici di oggi se la rendono da soli. In più sono tutti nati dalla televisione, quindi la sanno anche gestire, e diventa più difficile saperli scardinare, questi personaggi. All'epoca venivano da mondi lontanissimi dalla televisione e quindi erano più goffi e presi di sopravvento, e davano ovviamente soddisfazione.
C'era anche molto più mistero perché non c'erano i social.
Non c'erano i social.
Quindi non si sapeva niente della loro vita.
Non vedevi nulla e noi entravamo dritti dritti nel palazzo della politica con una telecamera, e questo faceva evidentemente fortissima curiosità. Poi c'è l'altro problema, quello che dopo di me ne sono arrivati 300 che andavano per la strada a suonare i campanelli e a cercare di prendere in modo allegro o anche violento bersagli umani che uscivano dalla politica o anche da mondi lontani dalla politica, come lo spettacolo, la musica. E quindi io a un certo momento ho detto: ma se continuo ad andare in giro va a finire che mi confondo con gli altri, e quindi mi sono chiuso in uno studio e non sono mai più uscito. Quest'anno, tornando dove ho cominciato, per la strada su Rai 3, voglio tornare per la strada, ma con una variazione. Voglio tornare in acqua, quindi è una strada formato Tevere. Ho intenzione, da maggio del 2025, e se la Rai mi sembra che abbia accettato, sono nel contratto, farò 50 puntate su una barca che navigherà il Tevere per 15, 16, 18, 20 minuti al giorno, in quell'orario che era già il mio, tra le 20:15 e le 20:30. E tutti i giorni, da un attracco ad un altro, cercherò di portare sulla barca, oltre che un gruppo di brillanti ragazzi che fanno gli aperitivi, cercherò di portare, zittendoli ovviamente, perché la barca si deve muovere ma non può fare una gran cagnara, cercherò di portare la politica italiana. Anche perché il programma si chiama Finché la barca va, e credo che la vera barca è il paese. Quindi è un programma politico, di satira politica, di costume, un programma in diretta su uno dei fiumi più spettacolari, credo, del mondo, perché attraversa i ponti di Roma al tramonto, con le cupole, con le chiese, con San Pietro, e con una vista, credo, molto spettacolare all'ora del tramonto.
Ma sai nuotare?
So nuotare, ma non nel Tevere, perché se ti butti dentro non esci più.
Perché ci sono le correnti.
No, che correnti? Sono i topi.
Quindi vai tranquillo comunque sul Tevere?
Vado tranquillo perché spero di avere un'imbarcazione sufficientemente collaudata e omologata per poter viaggiare.
E degli altri programmi che ricordi, ce n'è uno che ti è rimasto nel cuore?
Ma devo dire un po' tutti, perché poi alla fine sia quelli di grande successo come quelli di piccolo cabotaggio. Prima dicevo, questo programma Supermarket è andato male, però era un programma verticale, cioè veniva vissuto, io ho fatto ricostruire, diciamo, lo scheletro di una casa su 3 piani e il programma avveniva nel passaggio tra un piano e l'altro, dove incrociavo persone diverse, oltre che 100 ragazzi che in qualche maniera facevano i commessi di questo supermarket. Già solo l'impianto scenico era quello di Broadway e andò male per le cose che ho detto. Non rifarei quello, però certamente quello mi è spiaciuto perderlo perché l'allestimento scenografico era veramente importante. L'avevo disegnato come sempre e quando l'ho visto ho fatto parbleu. Mentre invece forse il programma che rifarei, ma forse La Gente Comune, quindi complimenti per la trasmissione. Un programma che la mattina alle 7 non sapevo dove alla sera alle 20 avrei fatto in diretta un programma di 30 minuti. Uscivo con la telecamera, andavo in un mercato sempre diverso, in una città sempre diversa della provincia italiana e cercavo nel mercato, ovviamente filmando, quella persona che mi avrebbe cambiato la vita, cioè mi avrebbe invitato a casa sua, utilizzando casa sua come uno studio televisivo e diventando il protagonista di quella trasmissione. Avevo tempo fino a mezzogiorno per poterlo trovare, perché da quel momento i tempi tecnici per portare una squadra e fare una ripresa da una casa qualunque senza un preavviso decente, la Rai non poteva garantirlo. Ma la direzione di rete di Angelo Guglielmi, grande direttore della Rete 3, accettò la scommessa. Va bene, cerca di trovare uno entro mezzogiorno, perché alle 8 va in onda. E io devo dire, tutti i giorni, con grande fatica le prime volte, poi sempre meno, entro mezzogiorno consegnavo l'indirizzo alla squadra della Rai, che correva all'indirizzo X e preparava lo studio. Io nel frattempo tornavo in albergo, non conoscevo nulla di quella famiglia, non sapevo neanche dove abitasse, non li avevo mai visti. Alle 8 in punto, in diretta, mi presentavo, suonavo il campanello, salivo le scale ed entravo in casa. Distruggevo la casa, perché la trasmissione era proprio questo, mezz'ora per distruggere la casa attraverso il pretesto di alcuni giochi giochetti che servivano più che altro per entrare in casa, per raccontare quella casa, per raccontare quelle case da un punto di vista redattivo e per raccontare gli italiani, perché quelli veri erano quelli.
Distruggere la casa, però, in senso un po'.
Beh, metaforico fino a un certo punto, perché quando io dicevo, allora il primo gioco è dovete riempire la vasca da bagno con tutti i suppellettili che avete in cucina e li devi prendere dalla cucina tutti e portarli tutti nella vasca
È
da
vero, mi
bagno,
ricordo queste
rigando
richieste.
anche la vasca da bagno, oppure prendere tutti i materassi e lanciarli dalla finestra. Nel frattempo, mentre alcuni parenti si occupavano del gioco, io mi interessavo al personaggio più bizzarro della famiglia. Lo beccavo, il nonno, la zia, la bambina, la nonna, e cominciavo a farli parlare. Quindi il montaggio in parallelo, in diretta, di una telecamera che seguiva il gioco e una telecamera che seguiva la storia fu un grande successo. Un programma che, primo programma italiano con questo metodo televisivo mai visto prima, contro un telegiornale della Rai. Nessuno si era mai permesso di andare contro il TG1. E noi all'epoca facevamo 1 milione di telespettatori.
Perché era la striscia sempre in quella fascia, che poi era quella del portalettere, e
Sì,
questa che sarà del
quello
Tevere.
era ancora più lunga, perché durava dalle 20 alle 20:30, quindi non c'era neanche Blob ancora, quindi è precedente.
E tu hai sempre coinvolto la gente comune, cogliendo qualcosa da questi personaggi che alla fine avevano sempre qualcosa di esplosivo. Penso a Aldo Izzo, te lo sei portato per tanti anni ed era un fenomeno, però
Beh,
l'hai scoperto per caso che era un portiere della Rai.
sì, il portiere della Rai che ho portato in giro per il mondo e anche sul palco del Festival di Sanremo del 97, dove faceva con il suo cappotto di cammello striminzito che non lasciava mai per paura che glielo rubassero in camerino, faceva il gobbista a vista del festival che ho fatto con Mike e la Marini. E alle 11:30 più o meno di sera chiedeva la parola e diceva: Piero, vuoi chiudere che mi parte il treno?
Parlava così, è
Sì.
vero.
E
E poi ci sono i Festival di Sanremo, naturalmente, con Pippo Baudo e Mike Buongiorno. Che cosa conservi di quell'esperienza? Noi tutti ti ricordiamo scendere come un angelo.
No, ma il professionismo, poi ne ho fatto uno a metà anche con la Carrà, quindi io non mi sono fatto mancare niente, perché ne ho fatti tre, e certamente quello di Mike, che era anche il mio proprio, nel senso che avevo lavorato molto proprio alla stesura, alla costruzione dell'intero festival, anche lì suggerendo allo scenografo di fare solo cieli meravigliosi per poter vedere volare l'angelo, ma poi anche la storia d'amore presunta, finta, da commedia americana tra me e la Marini, con Mike che avrebbe poi nell'ultima puntata celebrato il matrimonio con una Marini incinta, che non accettò però di mettersi il pallone, non me lo metto il pallone sotto al vestito, e quindi quello non ci fu, ma il matrimonio sì, quello fu ovviamente il festival dei festival. Con Baudo invece le cose non andarono tanto bene, ma per problemi, devo dire, diversi da quelli del festival di per sé. Quella settimana ci furono una serie di contrattempi fortissimi, il festival si fermò per una partita di calcio, sbagliando ovviamente, che il festival non si deve mai fermare. Baudo non volle i talenti che venivano dai primissimi talent show, e anche quello poi fu la vera forza dei Sanremi successivi. E quello della Carrà invece io non ero inizialmente tra i protagonisti, però quell'anno successero tante cose, per tornare al caso che non è mai per caso. I due partners della Carrà erano Papi e Ceccherini. Ceccherini, come al solito, a un certo punto le disse un po' grosse, e quindi fu un po' ristretto come un caffè, e io, che ero stato invitato per fare il giurato di qualità insieme ad altri meravigliosi compagni come Gino Paoli, Vazzanicchi, eccetera, mi inventai uno spazio a fianco la postazione di questa giuria, e mi inventai il Festival di Napoli con i Neomelodici dentro al Festival di Sanremo. Quella cosa fu molto forte, e quindi io personalmente ebbi un grande ritorno. Il Festival della Carrà non andò male, ma non fu un capolavoro, diciamo. Però io mi posso vantare di aver fatto tre festival con i tre più grandi personaggi della storia
della televisione, della TV. E cosa hai cambiato in questi anni di percorso? Con quale visione affronti la vita? C'è qualcosa a cui tieni di più? Qualcosa che ti dà più fastidio? Sei più
intollerante? No, io sono un visionario, e quindi continuo a vedere tutto come ho sempre visto. Sono un pochino meno, come posso dire, ingenuo. Quindi non credo che la vita sia tutta bella. Non credo che gli amici si possano trovare in 5 minuti. Non penso che il tempo voli via e non torni più. Penso che invece il tempo sia molto prezioso, e vanno vissuti ogni minuto che ti viene concesso, da vivere come una finale di Champions League. Ed è chiaro che col passare del tempo subentra anche un po' di sentimento crepuscolare, perché la vita comunque ti marchia fortemente nei successi, ma anche nelle disgrazie. Quindi sono più forte, molto più forte, ma allo stesso tempo anche molto più debole.
Ultimissima cosa, il tuo desiderio più grande?
Il mio desiderio più grande sono due. Il primo, di poter avere ancora voglia di fare tante cose. Finché le fai non muori mai, ho fatto anche la rima. L'altra cosa è poter vivere con più intensità mia figlia, che vedo poco, un po' per motivi di lavoro, un po' per motivi della separazione che ho da sua mamma. E quindi tu sai che tra separati, io non sono mai stato sposato e non ho mai convissuto, però le regole valgono per tutti, quindi la gestione di Margherita è tra ovviamente sua madre, che ha un numero importante di giorni, e il padre, che invece ne ha molti meno. Mi piacerebbe che io potessi vivere la pubertà e l'adolescenza di Margherita, che ha compiuto qualche giorno fa 13 anni, più intensa. Tutto qua.
Grazie per questo incontro brillante, aperto e sincero. Piero Chiambretti.
Grazie a te e a tutti.
Grazie a tutti voi anche da parte mia, da Michela Daghini, un saluto.
She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the only young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic. Tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Rowe. Romantic. Tell me fantastic. She touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, 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 bombastic. Tell me fantastic. On my box, she call me Mr. Romantic. Tell me fantastic. She touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby, please. Let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well, baby, hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby, please. Don't you play with my nose, cause I'm a hachoom sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if I'm me at the rice, then baby, love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. She says I'm Mr. Boom, boom. I say give me your lovin', y'all your lovin', well, good. I want your lovin', y'all be it like you should. I give you your lovin', girl, your lovin', well, good. I want your lovin', y'all your member, the you like to kiss and caress. Rub down every strand of your bandy chest. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I'll bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic. Tell me fantastic, don't friend on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, don't friend on me box, she says I'm Mr. Boom. She says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on me box. She says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it'll lead me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go la ba la ba la ba la na chat pure fart. I'll get straight to the point, like a horror dart. Come lay down in my jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, it says I'm Mr. Rowe. Tell me fantastic, she tickle up my box, she says I'm Mr. Boom, boom, bastic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Boom. What you say, girl?